Ed è tanto è vero che diamo spazio ai ritorni. A gente che dice ritorno a portare davanti.
Guess who's back? No,
guess who's back? Quattro ritorni mi sono sognato. Comunque,
alcuni ritorni. Comunque, non è l'unico ritorno. No, aspetta,
pezzi.
Questa voce mi è sembrato di vedere un gatto.
Un po' di romagnolo.
Romagnolissima.
Cosa dici?
Ma anche internazionale.
Ma anche una delle donne dell'anno.
Ma ha vinto anche un Golden Globe.
Non ci credo.
Troppo facile. Laura Pausini,
la sigla di pezzi. Grazie ragazzi, siamo tornati. We are back. Luca Dondoni.
Andrea Lafranchi.
Paolo Giordano.
Per un'altra puntata di pezzi e raccontarvi quello che c'è dentro la musica, come d'altra parte titola il nostro logo. Una puntata che ci vede tornare dopo che avevamo commentato il Festival di Sanremo 2024. Ne sono successe di tutti i colori.
Ah, torna Amadeus. Ah no, è vero. C'è Amadeus un'altra volta.
Facciamo i conti, dai, col festival.
Ma anche questa è una battuta. E beh, d'altra parte, insomma, il nome che pare essere assolutamente più sul... come si può dire, sul podio più alto fra quelli che, dei quali si parla, potrebbero diventare direttori artistici e presentatori del Festival di Sanremo, c'è Carlo Conti. Non ci nascondiamo, lui stesso fino adesso, se io fossi stato per esempio uno di quelli che non l'avrebbe fatto, avrei detto no, tipo no signori, non sono io.
Anzi, lui ha fatto delle dichiarazioni dicendo... Io l'altra volta ero sul pezzo, capivo la musica di quella generazione, se mi rendo conto di capirla potrei tornare a farlo.
Lui potrebbe essere, non è una soluzione sbagliata se sarà questa, potrebbe essere la transizione tra Amadeus, che è andato a fare la prova del 9, ma scusate,
che queste battute qui neanche
la fai, se la ride,
ma neanche proprio Gene Hackman nel peggiore dei suoi film, però
ha vinto l'Oscar. Credo che sia la transizione, anche perché con Conti eventualmente al Festival di Sanremo bisogna iniziare un'altra storia.
Sì, però Paolo ha detto una cosa giusta, mi sento di poterla dire, come d'altra parte siamo tutti quanti d'accordo su questo. A noi non stiamo a fare nomi e cognomi, gente in Rai ci ha detto il prossimo presentatore e direttore artistico sarà il pontiere che porterà alla direzione artistica del futuro, magari lo farà per una volta e poi basta, lo diciamo chiaro e tondo. Carlo Conti, se lo farà, e questi sono i rumors di cui si parla, hanno proposto inizialmente un anno, ha detto di no, ha detto io lo faccio se mi date almeno 2 anni di festival, e sui 2 anni, cioè sull'ok della Rai rispetto ai 2 anni di Carlo Conti, sarebbe partito il sì. Questo è un po' il pre.
E attenzione, dai rumors i discografici sono tranquilli, perché avevano il timore che potesse arrivare qualcuno, sì. Invece tutti nelle chiacchiere dicono: beh, ma con Conti abbiamo sempre lavorato bene, è il più gran signore che c'è, è quello che ti ascolta quando porti qualcosa.
È la cosa che dà comunque una soddisfazione gigantesca anche sulla fiducia, è che durerà di meno.
Secondo voi, Carlo, facciamo proprio, in questo caso è chiaro che sia Fanta Festival, perché diamo per certo Carlo Conti, ma pensando di non sbagliare, manterrà invece la linea artistica di Ama?
Secondo me sì, anche perché, come dire, Carlo Conti è uno che ha avuto lo stesso passato di Amadeus, cioè è partito dalle radio, quindi è uno che ascolta per deformazione quello che è andato, sebbene poi faccia programmi come I migliori anni, eccetera, eccetera, che guardano al passato, però se ci pensate, Carlo Conti ha portato un inizio di innovazione a Sanremo.
Ma sì, ma poi adesso c'è...
Però non ha un figlio che si chiama...
Sì, vabbè.
José.
Ma aspetta,
però sai, in questo
sai
momento
che in tanti dicono che Amadeus sì, faceva bene i festival, sceglieva bene, ma sceglieva molto anche suo figlio, che lo stiamo dicendo nel bene, perché Ama è un amico, gli vogliamo bene, che lui stesso ha detto ascoltava molto, perché perfettamente nell'età di un ragazzo che amava i vari gruppi nuovi che lui portava.
Luca, io penso che anche se lo presentasse Albano, quello che ha iniziato Amadeus e prima di lui Baglioni, è un percorso senza via di ritorno. Cioè non puoi
nel senso
fare
che diversamente. Secondo me Amadeus ha dimostrato che anche i cantanti sconosciuti a quello che immaginiamo essere il classico pubblico di Rai 1 non possono perdere ascolti, anzi ti fanno fare degli ascolti
questo
pazzeschi.
Bravo, è il messaggio più forte che è arrivato in questi 5 anni, non avere paura dello sconosciuto,
non puoi tornare indietro.
È perfetto, quindi insomma staremo a vedere quello che succede. Secondo me, non chiedo anche a voi, ma ce lo chiediamo, quando daranno l'ufficialità, perché ormai manca poco.
La RAI ha sempre detto che bisogna cominciare a lavorare presto e così l'altro giorno parlavo con un alto papavero RAI e diceva sì, però attenzione, l'anno di Baglioni, il primo anno di Baglioni è arrivato a Ferragosto praticamente, i contatti sono arrivati a Ferragosto e l'ufficializzazione subito dopo. Certo è tardino,
è tardino perché vorrebbe dire quello che è successo ad Amadeus per anni, non fare le vacanze ad agosto perché devi ascoltarti i dischi lì, perché poi a settembre devi dare i nomi.
Facciamo questo gioco: se voi aveste in mano una canzone fortissima, la buttereste fuori quest'estate per vincere il momento dell'estate, il tormentone, o ve la tenete via e la proponete al prossimo direttore artistico?
Ma non c'è gara.
Io penso che non ci sia gara, se ho capito quello che dice lui. Ma
io dico che non c'è gara perché tra Tormentone e Sanremo non c'è gara, la porta a Sanremo.
Però bisogna vedere che tipo di canzone è. Bisogna vedere che tipo di canzone
è. I Colors sono andati meglio l'estate scorsa o con Sanremo?
Per me un ragazzo e una ragazza va lunga, secondo me meglio, sì, meglio con Sanremo.
Sì, ma non vince, probabilmente non vince il tormentone dell'estate. La canzone, cioè loro vanno in tour in Europa con quella canzone.
Avete ragione e vi aspettavo qua, ma il tormentone dell'estate che numeri fa? Perché attenzione, un conto è allora, cioè, il discorso è diventare per un mese quella canzone che non riesce a levarti dalla testa, sì, diventi tormentone eccetera, ma quanto lunga diventa, che poi alla fine a settembre è finita?
Ah sì, ma hai ragione, ma dipende che cosa ti aspetti, che cosa sei disposto a perdere. Cioè se tu hai
cosa sei disposto a perdere, citazione
Giovanotti,
hai capito? E quindi bisogna mi fate ridere, con voi impossibile matematicamente impossibile fare qualsiasi discorso serio perché mi castrate sempre.
Comunque la soluzione è questa: devi avere due pezzi forti, ne presenti uno d'estate, esatto. Diventi la bomba dell'estate e poi il direttore artistico ti deve richiamare
e poi
per forza.
Saremo. No, questo è vero, sì, però dipende che pezzo hai, ecco, insomma.
Detto questo, posso lanciare così uno spillo, uno stuzzicadente. Ma secondo voi il prossimo Sanremo, visto che la RAI sta cambiando così tanto e sta perdendo così tanti pezzi, cambierà qualche cosa anche dal punto di vista, diciamo, politico?
Del regolamento, dici?
Regolamento, personaggi, ospiti, inviti.
Ma politico...
Mare Venier.
No, secondo me una delle modifiche che entreranno nel regolamento è che si torna al cantante che non può più interagire. Lo metteranno come ha rotto le scatole del Fanta Sanremo, ma sarà per segare il stop al genocidio di Galli.
Sì, sì.
Io il anche cantante penso. Non può parlare più sul palco.
Cioè, no, ti ricordi una volta, Paolo?
Non penso tu pensi che sarà così. No, non penso che... Sì, può essere
di
una
pace,
strategia...
Di pace, Panzeri, Pilat, Paolo Giordano. Basta. Zitto, vai, canti e
dirige.
Te ne vai.
Ah, non lo so, perché dirige. Sì, può essere, però non penso che possa. Dici, basta non prendere gente che dica stop al genocidio.
Appunto, come fai?
Quindi, come fai? Ma comunque, io penso che non si tornerà indietro rispetto ad Amadeus. Penso che il Festival di Sanremo, io ci andrei se avessi qualcosa da dire, ma penso anche che c'è uno che sicuramente non tornerà il prossimo festival. Mahmood li ha vinti tutti, cioè, praticamente già basta.
Allora ci risponde.
Come ha detto, ci ha raccontato Mahmood questa cosa che un suo amico gli ha detto: Alessà,
va benissimo.
Tu a Sanremo fai sempre bene, ma è il resto dell'anno che è un casino.
Beh, da non gliela tirate. Detto questo, ragazzi, vi do un'altra stuzzicata, vi ristuzzico. E questa notizia che gira, che Mediaset vorrebbe portar via Sanremo alla RAI?
Assolutamente no.
No, anche secondo me, perché al di là del fatto che...
Scade
la convenzione.
La convenzione.
Assolutamente no, è la solita manfrina, se posso permettermi di chiamarla manfrina, che poi insomma è nelle regole, nell'ordine delle cose, quindi... scade la convenzione, il sindaco di Sanremo e uscente arriverà un nuovo sindaco.
Ogni mi dispiace volta, perché l'uscente ci è simpatico.
Ogni volta si fanno questi discorsi, ma il Festival di Sanremo fatto ad Assago, fatto su Canale 5 o sulla 7 o sul 9, secondo me non ha senso in questo momento, dopo tutto quello che è successo, dopo tutto il gigantesco lavoro di ricostruzione che è stato fatto. Aspetta. No, in più non conviene a nessuno avere il Festival di Sanremo se non alla RAI in questo momento. Cioè io Mediaset non vedo Mediaset avere amici e il Festival
guarda
di Sanremo.
Guarda il polso di Luca.
Altra provocazione. Ma quindi tu pensi che si parla fra di noi, fra giovani, non giovani, meno giovani, gente che fa comunicazione? È il 2024, il 2025, sta cambiando tutto, la comunicazione, boomer contro boomer, non c'è più la moneta, ormai si paga solamente con le carte, le app, eccetera, eccetera. E voi dite che l'Ariston rimane
fermo? Ci vuole,
sai cosa
ci vuole? Accorciabro. Il discorso di Luca arriva a Accorciabro e dice... Allora, all'Ariston...
È impossibile che sto festival non cambierà mai la location e rimarrà sempre lì. Ci sarà, secondo voi, un giorno in cui... Sapete che c'è? Regolamento nuovo, Festival di Sanremo, ma non all'Ariston. Accadrà quel momento.
Questo può essere, ma dipende appunto dalla convenzione del teatro con il comune, con la RAI.
Secondo me fino a che funziona così,
fino a che funziona,
perché investire dei soldi, bruciare qualche milione di euro?
Sicuramente qualche lavoro ulteriore ci sarà da fare per adeguare alla struttura quelle che sono le necessità, le urgenze, eccetera.
Io so solo che tutti gli anni noi andiamo lì e c'è gente che si lamenta dall'inizio alla fine di un sacco di cose e poi stiamo sempre là.
È vero, però
ed è l'unica cosa che non cambia.
È vero che l'altro giorno noi siamo stati in un club all'estero e
al paradiso di Amsterdam.
Il paradiso di Amsterdam non è che... diciamo il dietro, nonostante non sia un set televisivo, ma il dietro sia molto migliore, sia stato molto migliore
ma
quello
no,
che abbiamo visto.
No, ma non è tanto
rispetto...
quello, qui stiamo parlando di un'altra roba, stiamo parlando del fatto che se la rivoluzione deve essere fatta dalla base e lì bisogna cambiare l'Ariston.
Ma no, ma io non credo, io penso che invece rimanga lì, che sia giusto che rimanga lì per un po', non per sempre, ovviamente.
Per un po', non per sempre, cosa vuol
ma
dire?
Ma quella è come dire, l'Arena di Verona non va bene perché così, facciamo la Puccini, interpretiamolo al teatro perché l'Arena di Verona non va bene.
Io prendo i popcorn, guardo.
Ma perché non è un'opinione?
Ma no, tu no, non
no,
hai
certo.
un'opinione.
Allora,
togli i popcorn.
Tu secondo me stai facendo
il
politico, tu stai facendo il politichese.
Sì,
questo
sta
qua sta zitto, manda avanti noi che a lui gli scappa da ridere.
Ma no,
cosa ne pensi?
Aspetta, e poi dopo comunque entrando le cose dirà che ha ragione.
Certo, poi dirà l'hanno detto loro. Tu cosa dici?
Io dico che sono stufo di parlare solo di musica italiana, l'Italia si sta chiudendo troppo su se stessa,
l'autarchia musicale è un
siamo
limite,
siamo troppo autarchici.
Non ho sentito la parola Sanremo, stavo chiedendoti di Sanremo. Hai svicolato, svicolone. Parla
del politico, svicola sempre.
Come ti conosco, mascherina. Vabbè, facciamo una bella cosa.
Basta musica italiana, è il momento. Cioè, sì, ragazzi, c'è fuori il disco di Taylor Swift appena uscito, Beyoncé da poche settimane, due colossi,
sì, è giusto.
E noi parliamo ancora di Sanremo e di musica italiana.
Come siamo antichi,
e tu parli dell'Ariston, perché il vero politico è anche quello che
Beyoncé, Cowboy Carter, Taylor Swift, The Torture Poet Department. Ragazzi, qui c'è qualcosa da fare, sono due album storici di personaggi che stanno cambiando la musica. Abbiamo parlato del fatto che mai nessuno come Taylor Swift può cambiare addirittura il PIL di uno stato. Nessuno mai nel passato ci è riuscito. Stiamo parlando di Madonna, stiamo parlando di... ma anche gli stessi Beatles, se vogliamo andare più indietro. Cioè questo qui è veramente un caso sociale.
Sì, sono d'accordo specialmente per quanto riguarda Taylor Swift, che è un computer. È un PC della comunicazione, è un laptop della comunicazione, non perde un colpo, non sbaglia un colpo, e ha un'influenza incredibile soprattutto sul pubblico americano. Pensate che alle ultime presidenziali lei non si è schierata, e infatti la speranza di Biden a questo giro che lei si schieri, così vince di sicuro, ma all'ultimo non si è schierata, ma ha detto con un post, ha consigliato il suo pubblico di iscriversi alle liste elettorali e di votare.
E c'è stata un'esplosione delle iscrizioni, perché sapete che in America bisogna iscriversi prima di poter andare a votare.
E ha detto: mai in mezz'ora c'è stato un picco così alto di iscrizioni, mai, anche se Einstein, Elvis o i Beatles avessero...
Quindi praticamente fa come la regina Elisabetta, che non dava indicazioni, diceva quella parolina che bastava cambiare qualcosa. Quindi è la regina Elisabetta del pop?
È la regina, bravo, è la regina Elisabetta del pop. E Beyoncé che cos'è però? È la...
Beyoncé è sicuramente no, è sicuramente una regina, una che a sua volta, insieme anche a Jay-Z, che è il compagno, ha un'azienda da bilioni di dollari.
Mi piace come dice bilioni. Lo dice come se fosse, mi fai venire in mente Alice Cooper, billion dollar baby, mi fai venire in mente quella roba lì.
No, però è così, di fatto ha dimostrato una cosa, posso dirlo, visto che sono non solo un fan di Beyoncé, ma sapete che mi piace molto quel tipo di mondo e di musica, ha dimostrato che...
Ma quindi ti piace il country adesso?
Mi piace il country che fa Beyoncé. Texas Hold'em a me è piaciuto molto. Mi è piaciuto, mi sono piaciute anche alcune canzoni country di Taylor Swift, perché lei da lì,
arriva. Ma infatti io e lui ci siamo parlati anche sui social su questo. Il disco di Beyoncé non è un disco country, nel senso banjo, eccetera.
Due
pezzi e mezzo country, però ha aperto un dibattito.
Non solo, è arrivata con Texas Hold'em al numero uno dei dischi country venuti in America, quindi questa è una promessa.
Ma con le radio country americane che dicevano noi non la trasmettiamo.
Contro, perché è una ragazza di colore, errore. Totale, perché lei è texana e perché esistono fior fior di artisti di colore che fanno country da sempre. Quindi questa è un'ignoranza basale rispetto a certi comportamenti
reazionaria.
Però
triste,
io ci ho trovato anche tanto, come dicevi tu prima Paolo, se Taylor Swift è comunicazione, anche Beyoncé lo è tanto, perché sembrava, c'era l'attesa perché questo sarebbe stato il disco country di Beyoncé. Esce il singolo e oggettivamente Texas è un singolo country. E poi, come dice Luca, ci sono due pezzi. C'è un pezzo che è hip hop puro.
No, Hand to Hand è un pezzo R&B tra i più belli che ho sentito. Anche. Ed è totale R&B, non c'entrerebbe
niente. Ci sono ballad che... esistono ballad country, ma se non ci metto nessun suono tipico del country, è una ballad pop.
Ma la cosa che mi ha colpito, scusa, è che secondo me tantissimi ragazzi e ragazze andranno a ascoltarsi cose country solo...
Però noi non è che vogliamo fare chi cattivi, però le cose le diciamo. Ma la delusione di Justin Timberlake.
Ah, bravo, cioè, bravo.
Non possiamo non parlare di quello che era un disco. Non l'avevo neanche notato.
Sembrava il 2015 quando ascoltavo il suo disco. In realtà sono passati
quasi 10 anni.
Ha fatto
pezzi belli uno via l'altro, un'attesa su questo disco tremenda, ed è una ciofeca incredibile.
È vero, sono d'accordo, e dà l'idea che se uno fa... l'attore, poi si mette, insomma, fai fatica.
Ma lui sai cosa invece che errore ha fatto secondo me qui? È andato dietro troppo al momento. Se tu senti il disco di Justin Timberlake, ha dentro dei pezzi addirittura che sembrano quasi trap, sicuramente molto aitutunati in questo momento, che sei fuori linea.
Cosa che non fanno né Beyoncé né Taylor Swift, ed è la cosa che mi colpisce. Siamo, e lo dicevamo prima, Sanremo, l'estate, si punta sempre alla hit. È vero che l'album non conta più, ma io mi domando perché le due principali artiste, quelle che diventano il fulcro della comunicazione, qualsiasi cosa facciano, che spostano le elezioni, che spostano il PIL, quindi, come dire, non due che fanno una cosa di nicchia,
un bel successino,
hanno fatto due album.
Bravo.
Perché anche quello di Taylor Swift non ha dei suoni che cercano di copiare quello che funziona. È un misto fra... un qualcosa di molto rilassato e con un tocco di glitterino pop. Però è il disco di Taylor Swift, sta agli altri copiare. In Italia ci manca, secondo me, questo. Perché gli artisti italiani non puntano a fare un disco e puntano solo a fare una hit, rivolgendosi sempre agli stessi autori, e quindi dove sta l'identità di un artista?
Sai perché
sta, c'è proprio... sta dentro gente come Vasco Brondi che fa un disco della miseria. Perché
però lì rimaniamo nel mondo della nicchia. Io mi domando perché.
Perché noi non abbiamo, scusami, ti interrompo perché su questo mi infervo. Noi non abbiamo la consapevolezza di quello che siamo. Cioè, Taylor Swift dice ok, io faccio un disco nuovo, non è nuovo, non è innovativo, ma è il mio disco e io sono un termine di paragone. Tra di noi invece, essendoci spesso una guerra per bande non troppo come dire scoperta ma abbastanza evidente, non riusciamo a essere sicuri di quello che siamo, non so come dire, nonostante abbiamo la scrittura degli scrittori dei testi migliori del mondo, noi non abbiamo la forza di convincercene noi stessi.
Ed è tanto per vero che, non... che diamo spazio ai ritorni. La gente che dice esatto. Ritorno a portare esatto. Davanti.
Guess who's back? No,
guess who's back. Quattro ritorni mi sono sognato. Comunque,
alcuni ritorni. Comunque non è l'unico ritorno.
No, aspetta,
pezzi.
Comunque mi piace come parliamo. Bravi.
Vero, stiamo parlando bene, abbiamo studiato. Bravi. Quindi voglio dire, ritorno dei Di Rotta su Cuba. Tre date per celebrare il 30° anniversario. Peraltro cercateli, andate a trovarli. Simona Bencini è una cantante sopraffina bravissima. Che non si è dimenticata delle belle cose che ha fatto con i Di Rotta, col suo gruppo, che nel momento dell'esplosione AC Jazz anni 90 in Italia sono stati assolutamente una linea di paragone. Ritorno degli Zero Assoluto nel 2025 al Forum.
A me piacerebbe sapere nel momento in cui gli Zero Assoluto
decidono
nel momento in cui erano al top, in cui facevano i pezzi che andavano al numero uno nelle radio, come dire, di default automaticamente, saranno riusciti a fare un club pieno all'epoca. Oggi fanno il Forum.
E oggi fanno il
discorso
Forum.
Che
non è un
voglia,
ritorno.
C'è voglia.
Non è un ritorno, ma è più un rilancio. I Finlay che erano stati il fenomeno teen pop, sembravano una boy band punk italiana.
Sì, è vero.
Tutti poi li abbiamo dati per morti. In realtà hanno continuato a suonarsi 40 date nei piccoli club per le province, eccetera, a fare pezzi. Sì. Però anche loro adesso fanno un disco di ritorno, cioè di ritorno, sì, di rilancio, sì. E il Forum anche loro.
Ma perché voi non avevate dati per morti i Blu? I Blu, sono tornati i Blu dal vivo. A parte che sembrano il papà e la mamma dei Blu, cioè loro i Blu che con i loro papà e mamme che cantano. Invece sono loro che sono diventati grandi. È un po' come gli NSYNC, no? Li vedi adesso e si sono, cioè l'NSYNC.
Loro
che
fenomeno stranissimo.
Sì,
i Blu erano una boy band che aveva più successo in Italia, un po' come
adesso
i fan mi ammazzeranno.
No.
Non era una boy band. No. I Genesis avevano quasi più successo in Italia che nel resto del mondo.
Certo.
Come
certo,
i Blu.
Come
cantavano addirittura in italiano.
Me ne vado, ok. I Genesis e i Blu nella stessa frase. Scusa, ma
facciamo una piccola digressione su un personaggio che è tornato da pochissimo, si chiama Anna, l'avete conosciuta con Bando, è tornata con Vieni dalla Baddy, un disco del quale si parla molto, peraltro una ragazza che è rimasta molto nella sua nicchia, non ha fatto tantissimissima promozione, ma è rimasta in alta nell'hype di chi segue il rap italiano, e tanto si parla di quante poche ragazze o donne facciano rap con Big Mama, si è parlato a Sanremo della mancanza di un certo rap al femminile, beh lei secondo me è da seguire.
Big Mama che tra l'altro si lancia anche in una veste inedita di conduttrice, insomma, del pre-primo maggio, il festivalone del primo maggio in televisione, dove ci saranno due cantanti a condurre.
Perché Paolo invece di... non c'è più Ambra?
C'è più Ambra?
Ermal Meta e Noemi.
Che è una coppia inedita, secondo me potrebbe funzionare molto bene perché hanno sensibilità vicine. È un segnale il fatto che sia andato via Ambra al primo maggio, che ad esempio il concerto di Radio Italia non ci siano più Luca e Paolo, storici conduttori eccetera, e che ne so, al Future Hits di Radio Z ci saranno i conduttori delle radio che presentano i cantanti
solo per pezzi.
Io non credo che si sappia, anzi sono sicuro che non si sa, ma avremo quest'estate i 30 anni di carriera di Bocelli, e in questi 30 anni al Teatro del Silenzio
all'Aiatico
arriverà un gigante del rock. Vi do una descrizione brevissima: Riccioli, adesso Bianchi,
suona la chitarra. Mamma mia
si chiama Brian.
Allora viene Brian May dei Queen.
Ho un solo per pezzi.
Anche tu.
Mi sovviene così. Mi avete stimolato.
Arrivo solo per pezzi.
Allora c'è questa ricerca delle canzoni dell'estate, le canzoni che girano sui tavoli dei discografici, degli editori. A chi la facciamo fare? C'ho il provino di questo, c'ho il provino di quello. Qua il rischio è che qualcuno rimanga col cirino in mano.
Cioè senza canzone, dici?
No, magari ha la canzone ma non trova con chi farla.
E
questo potrebbe essere Fedez.
È vero.
Che sta facendo fatica, ha registrato un pezzo con Rondo da Sosa, però pare che non uscirà quello. E allora
cioè, tu
rimane
che,
col cirino tu vuoi in mano nel giro delle sedie?
Cioè, solo per pezzi è che c'è un singolo con Fedez, Rondo da Sosa e sto singolo non esce?
Sì, ma in più che Fedez fatica a trovare,
cioè, quest'anno
l'accompagnamento.
Il tormentone di Fedez quest'anno per tanti motivi.
Che Fedez però non riesca a trovare l'accompagnamento, da quello che si vede non sembrerebbe così, perché insomma qualcosa, qualcuno, insomma,
ma
si
no,
dice,
sta parlando di musica.
Tutti, la vita privata e l'arte sono due cose diverse.
Lasciamole da parte. Allora va bene, comunque sia, abbiamo raccontato di un sacco di cose. Prima puntatona di questa nuova leg, come si dice, questa nuova gamba di
pezzi, tre uomini e una gamba
di un pezzo che ormai è tornato e alla grande. Grazie ancora a Laura Pausini perché ci ha regalato questa bella sigla che ci seguirà per un po' di tempo. E che dirvi se non ci risentiamo?
Ci risentiamo,
sì, assolutamente.
Ci rivediamo
prestissimo.
Ciao.
Pezzi.